dell'Uno Pop. I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the night time for your stars, you don't have to look so far. Voci dalle Dolomiti. Watering the family tree, ever after happily, if the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. Stars, we already are, you and me, psychically, in tune to thee. Sometimes we fight like cats and dogs, but here we are giving it our all. So many years in the making, but then forsaking and forgetting. Even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes, I see the present's ironic surprise. When you go counter and I clockwise, through the world painting all the lies, we will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? Fine. And when I freak, won't you be kind? No, there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's like being an interdimensional ride. I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars, you don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily, if the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. Step to a spot here, healthy or sick. I got eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi in a lotus. From the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded. I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms. Psychically in tune to the stars, we already are, you and me, psychically in tune to the stars. I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, for your stars, you don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the
Ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla, al microfono per un nuovo appuntamento con la trasmissione che arriva dal Bellunese, Voci dalle Dolomiti. Siamo arrivati al 27 marzo 2018 con il programma che propone approfondimenti riguardanti tematiche sulla montagna. Questa settimana in apertura vi voglio segnalare alcune comunicazioni del Comune di Belluno. La prima riguarda la mobilità ciclistica. Il comunicato del municipio spiega che Belluno è diventato un comune ciclabile perché si è chiuso a Bologna con la consegna delle ultime bandiere e la presentazione della guida il progetto appunto Comuni Ciclabili, lanciato la scorsa estate dalla Federazione Italiana Amici della Bicicletta, la FIAB, per riconoscere gli sforzi di quei comuni che mettono in pratica concrete politiche per la mobilità in bicicletta, appunto, rendendo i propri territori bike friendly e accoglienti per chi si muove sulle due ruote a pedali. Sono stati 69 i comuni premiati con la bandiera gialla in questa prima edizione di Comuni Ciclabili. Belluno è uno dei 4 comuni capoluogo del Nord-Est insigniti del riconoscimento, insieme a Trento, Vicenza e Pordenone. 4 gli ambiti di valutazione: la mobilità urbana, il cicloturismo, la governance e la comunicazione e promozione. Questi 4 ambiti hanno portato a Belluno il riconoscimento di 3 bike smile, quindi 3 sorrisi su una scala che va da 1 a 5. Contemporaneamente, spiega ancora la nota del comune, alla consegna delle bandiere, la FIAB ha annunciato l'uscita della prima edizione della guida ai comuni ciclabili d'Italia, che si può scaricare online all'indirizzo omonimo www.comuniciclabili.it. La guida, oltre a dare visibilità alle buone pratiche e all'offerta di ognuna delle 69 realtà municipali coinvolte, sottolinea le finalità dell'intero progetto Comuni Ciclabili, cioè valorizzare ogni tipo di impegno verso lo sviluppo di una mobilità più sostenibile per le persone e per l'ambiente, e soprattutto incentivare e a fare sempre di più per agevolare la scelta della bicicletta come mezzo di trasporto in ogni ambito, dagli spostamenti quotidiani al tempo libero fino alle vacanze in sella. Ascoltiamo in proposito un commento dell'assessore alla mobilità sostenibile del comune di Belluno, Stefania Ganz.
Si conclude questo primo anno di comuni ciclabili in cui quasi 70 comuni d'Italia hanno voluto mettersi in gioco e farsi valutare sulla base della loro ciclabilità, quindi presenza di piste ciclabili e infrastrutture per il cicloturismo, cultura della bicicletta con manifestazioni a favore della ciclabilità e dell'uso della bicicletta negli spostamenti quotidiani e nel tempo libero. Ricordiamo che Belluno ancora nel settembre del 2017 si era guadagnata Bike Smile, quindi siamo stati premiati con questo riconoscimento. Sicuramente abbiamo fatto delle iniziative valide e abbiamo delle piste ciclabili sul nostro territorio, ma ci manca ancora qualcosa. Questo qualcosa ci è stato anche comunicato ed è una connessione tra diversi tratti ciclabili e una comunicazione all'esterno di queste piste ciclabili esistenti. Per far fronte a queste nostre mancanze, l'amministrazione sta lavorando cercando di colmare appunto i gap esistenti tra i vari tratti ciclo pedonali, e per quanto riguarda invece la comunicazione all'esterno, che può essere rivolta sia ai cittadini ma soprattutto ai sempre più numerosi turisti che in sella alla loro bicicletta vengono a visitare il nostro territorio, stiamo lavorando per predisporre il sito del comune di Belluno in modo da fornire una mappa dettagliata di tutti i tratti di piste ciclabili con le varie caratteristiche del territorio e i luoghi di interesse per il turista. Con questo speriamo di guadagnare la prossima edizione anche solo un Bike Smile più, ma che ci venga appunto riconosciuto questo nostro sforzo per rendere la nostra città sempre più ciclabile.
Muoversi in bicicletta significa anche non inquinare, diversamente da quanto avviene se ci si sposta in automobile, cosa che purtroppo riguarda molti cittadini che un po' per scelta e spesso perché non hanno un'alternativa altrettanto comoda si spostano in automobile, magari per andare a lavorare, per andare a portare i bambini a scuola e andarli a prendere e così via. A proposito di inquinamento e di misure contro l'inquinamento, il Comune di Belluno, sempre per rimanere in questo capitolo di comunicazione riguardante l'istituzione municipale del capoluogo della provincia dolomitica, il Comune di Belluno ha annunciato 4 incontri informativi. Il primo si è svolto ieri, il secondo in programma domani, 4 serate per spiegare ai cittadini la situazione dell'inquinamento da polveri sottili e la nuova ordinanza recentemente adottata per contenerlo. A proporre queste misure è il Comune, e quindi da ieri c'è stata la prima di queste 4 serate, 4 incontri, si è svolta alla ex latteria di Bolzano Bellunese, una frazione ai piedi del gruppo montano montuoso della Schiara, del Monte Schiara, a Bolzano Bellunese, il primo di questa serie. Il secondo incontro in programma domani alle 17 alle stanze di Castion, quindi dall'altra parte della vallata, ai piedi del Nevegalla, nella scuola media. Il terzo incontro dopodomani, giovedì 29 marzo, nella Sala Bianchi, in centro città dunque, in Viale Fantuzzi. E infine l'ultimo incontro dopo Pasqua, martedì 3 aprile, nella Sala Parrocchiale di Cavarzano. Questi incontri riguardano dunque gli obblighi e le misure in atto per mitigare l'impatto dell'inquinamento da polveri sottili e microsottili in Comune di Belluno e la nuova ordinanza recentemente adottata in proposito. Anche su questo tema ascoltiamo la voce dell'assessore alle politiche ambientali, Stefania Ganz.
Dal 26 di marzo cominceranno gli incontri con la cittadinanza sul tema dei provvedimenti antismog, che entreranno in vigore e in maniera totale dal 1 di ottobre 2018. Con l'accordo padano che è stato firmato dalle regioni Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia ancora nel 2017, sono partiti delle misure restrittive per quanto riguarda la circolazione del traffico e l'utilizzo della biomassa. In comune di Belluno alcuni provvedimenti sono già stati presi a partire con l'ordinanza del 1° dicembre 2017, però in vista della prossima ordinanza del 2018-2019 vogliamo comunicare alla popolazione quali saranno le ulteriori misure che prevederanno blocchi alla circolazione anche in assenza di superamenti e quindi di allerte arancione o rosso per quanto riguarda la concentrazione di polveri sottili in atmosfera e poi per l'utilizzo di combustibile della biomassa, oltre chiaramente alle normali misure di divieto di accensione fuochi e l'invito a spegnere il motore in caso di sosta prolungata.
Era la voce dell'assessore Stefania Ganz del comune di Belluno che annunciava le serate informative in programma per spiegare ai cittadini le nuove misure di contrasto all'inquinamento atmosferico in comune di Belluno. Chiudiamo questa pagina di comunicazioni istituzionali con un altro comunicato del comune che riguarda i controlli nei parchi dopo episodi avvenuti a Nogaré con la morte per avvelenamento di un cucciolo di pastore tedesco, bocconi avvelenati dunque nei parchi. Già quindi dall'indomani gli uomini della polizia locale, spiegato il comune, supportati dalle unità cinofile della polizia provinciale, hanno effettuato controlli a campione in altri parchi pubblici per verificare la presenza di bocconi avvelenati. Il sindaco ha definito gravissimo quanto accaduto al parco di Nogaré, non solo per la morte dolorosa del cane, ma soprattutto perché questi bocconi avvelenati sono stati abbandonati in un parco pubblico dove passano animali e bambini. Solo un incosciente, un irresponsabile può compiere un gesto tanto stupido e vile come disseminare esche in un luogo dedicato al relax e al gioco dei più piccoli. Ricordiamo, ha aggiunto il sindaco, che l'avvelenamento o il semplice tentativo o ancora i maltrattamenti aggravati dalla morte sono reati penali che comportano ammende e anche la reclusione. È inaccettabile che nel 2018, soprattutto in una città come Belluno, impegnata nell'educazione ambientale, nell'attenzione verso le attività dei più piccoli, nel riconoscimento del benessere animale, ci siano ancora persone che mettono a rischio l'incolumità e la vita degli altri a partire dai più piccoli. Sul fatto di Nogaré sono in corso le indagini da parte anche della magistratura.
Lost down. lost on me.
Melissa Lavoux. Musica rilasciata con licenze libere del tipo Creative Commons da questa artista americana. Si tratta di brani che sono tratti dal grande archivio del freemusicarchive.org, un sito web americano a cui attinge voci dalle Dolomiti, che a sua volta è rilasciata in versione online come podcast secondo licenze libere Creative Commons nel sito radiocooperativa.org e anche a bellunopop.it, dove potete trovare le puntate fin dall'inizio di questa esperienza settimanale con Voci dalle Dolomiti, che risale all'autunno del 2011. Se volete contattare questa rubrica potete per esempio cercare la pagina Facebook omonima Voci dalle Dolomiti, oppure utilizzare l'indirizzo email radio@bellunopop.it, radio@bellunopop.it, o ancora telefonare al numero 0437 18 35 735. In apertura di trasmissione abbiamo parlato delle nuove misure annunciate dal Comune di Belluno per la lotta all'inquinamento atmosferico e in particolare delle serate previste proprio questa settimana, questa ultima settimana di marzo, dal Comune per illustrare alla popolazione questi interventi che hanno l'obiettivo di combattere l'inquinamento atmosferico e tutelare quindi la salute umana e l'ambiente naturale. Parliamo ora di un tema affine, di un'altra forma di inquinamento che preoccupa soprattutto in Valbelluna, quello derivante dall'attività agricola e dall'utilizzo di pesticidi. Questo perché? Perché da alcuni anni si è assistito al fenomeno dell'arrivo in provincia di Belluno di aziende, soprattutto provenienti da aree limitrofe, dove da molti decenni si coltiva in modo intensivo, in particolare la vite per produrre vino e la mela. E qui nel Bellunese si è assistito all'arrivo di queste aziende, che ha preoccupato in particolare perché si teme che venga esportato nel Bellunese lo stesso modello di agricoltura intensiva, con l'utilizzo piuttosto esteso di sostanze chimiche, di pesticidi, e quindi con ricadute sulla popolazione e sull'ambiente naturale. Subito quindi era sorto un vasto movimento popolare per cercare di orientare questa attività agricola invece verso pratiche più pulite, più sane, rispettose della salute, e nel corso degli anni il Movimento Terra Bellunese aveva elaborato un regolamento di pulizia rurale da sottoporre ai comuni affinché venissero introdotte delle precise limitazioni e in particolare affinché venissero vietati pesticidi riconosciuti pericolosi per la salute umana già nella stessa dizione presente nell'etichetta. E questo regolamento di pulizia rurale è stato poi oggetto di una serie di interventi pubblici, di serate di informazione nell'ambito di una campagna che ha fatto seguito all'elaborazione del regolamento per promuoverlo e anche per promuovere più in generale una forma di agricoltura sana, la campagna Liberi dai veleni, che prosegue tuttora. E il regolamento è stato poi adottato da molti comuni bellunesi, a cominciare dallo stesso comune capoluogo, da Belluno, e anche dal comune di Feltre, così come da altri comuni della Val Belluna interessati da questo arrivo di nuovi vigneti e anche meleti, che preoccupa appunto le popolazioni che si interrogano su quali siano le metodologie agricole che vengono adottate in queste nuove coltivazioni. Per fare il punto della situazione, Radio Cooperativa ha incontrato nuovamente Giada Pislor della campagna Liberi dai veleni. Con lei in questa intervista cerchiamo di comprendere quale sia l'evoluzione in atto e quali sono le aspettative, le problematiche, le criticità in questa prima stagione, nella quale andranno applicati in molti territori comunali bellunesi i divieti previsti dal nuovo regolamento di pulizia rurale che mette al bando i pesticidi pericolosi e quali siano anche le alternative che vengono proposte a chi fa agricoltura per orientare appunto queste pratiche verso forme più pulite, più sane e rispettose della salute e dell'ambiente.
Bene, sì, all'inizio di questa nuova stagione agricola la Val Belluna vede qualche cambiamento rispetto anche all'anno scorso, positivo, perché molti comuni della destra Piave hanno deciso di seguire l'esempio di quelli che già avevano adottato il regolamento per l'uso dei pesticidi promosso e ideato dal gruppo Terra Bellunese, Movimento Terra Bellunese, e sostenuto dalla campagna Liberi dai veleni. Questi comuni sono Santa Giustina, Cesio Maggiore, Sospirolo e Sedico, che tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018 hanno appunto approvato in consiglio comunale questo nuovo regolamento. E questa è una cosa molto importante nel puzzle, diciamo, della provincia di Belluno. La Val Belluna adesso comincia ad avere un assetto più rassicurante, non solo per la salute dei cittadini, ma anche un po' per l'idea di sviluppo di modello agricolo che il territorio vuole portare avanti, diciamo. Rimane purtroppo questo nodo della sinistra Piave, e dove ancora c'è un regolamento che le amministrazioni sostengono essere state, diciamo, le primi precursori, ecco, diciamo, di una nuova regolamentazione, però ha ancora delle falle, dei grossi problemi, soprattutto dal punto di vista dell'attuazione del regolamento e dei controlli da porre in atto. Quindi, diciamo, questa nuova stagione agricola che si affaccia sicuramente porta una visione complessiva della Val Belluna e anche di parte del Cadore e del Comelico, diciamo, omogenea e coesa. E questa è una cosa veramente importante, perché aiuta molto intanto le figure che verranno identificate, che verosimilmente saranno i vigili urbani, per quanto riguarda i controlli sul territorio. Quindi una rete di territori che hanno uno stesso regolamento con i piccoli adattamenti del caso, del territorio singolo, diciamo, è importante perché permette di fare squadra e quindi intanto reperire informazioni, competenze, know-how, eccetera, in modo, diciamo, uniforme e coeso. E poi anche nel trovare le persone, le professionalità che si occuperanno di questi controlli. E questo è un tema che sta interessando le amministrazioni che adesso hanno approvato questo regolamento unitario, e anche nell'ottica appunto di un futuro di un futuro, di una futura ideazione del biodistretto a livello provinciale. Ecco, queste sono le tematiche che politicamente adesso sono in gioco e molti comuni, principalmente Belluno e Feltre, che sono i due comuni principali della provincia, stanno portando avanti e si stanno proprio impegnando per capire come potrebbe essere portato avanti lo sviluppo, con tanti attori sul territorio, per cui dal reparto scolastico alle aziende, ai soggetti, ai cittadini, agli acquirenti, eccetera. Quindi diciamo le premesse sono buone, insomma, e quindi è un'ottima situazione congiunturale, ragion per cui Liberi dai Veleni adesso si sta muovendo in questo senso di nuovo, ha ripreso proprio all'inizio della stagione agricola per scaldare ancora un po' gli animi in Sinistra Piave, per vedere se riusciamo a chiudere il puzzle, chiudere gli ultimi tasselli di questo puzzle, e quindi avere una Val Belluna veramente competitiva, secondo me, da questo punto di vista. E adesso stiamo come campagna Liberi dai Veleni ci stiamo concentrando molto su sulla proposta ai cittadini, cioè fare molta informazione su quello che già c'è nel nostro territorio. Infatti le nostre future serate, la prima è già iniziata a fine febbraio a Mel, e si intitolava proprio "L'agricoltura del futuro esiste già, sosteniamola", e abbiamo portato e abbiamo avuto un grandissimo riscontro da parte del pubblico positivo. Abbiamo portato lì aziende del territorio che descrivevano se stesse attraverso un bellissimo documentario fatto da Aldo Pavan, che è un giornalista, documentarista, fotografo, eccetera, con un'esperienza trentennale, che dopo aver girato documentari in tutto il mondo, dal Gange al Nilo, India, Africa, Stati Uniti, dappertutto, ha deciso di venire qui in Val Belluna, ed è stato veramente emozionante, una serata emozionante in cui lui ha veramente, con la sua arte, la sua capacità, è riuscito a far risaltare le caratteristiche di queste nuove aziende agricole, in cui tanti sono giovani e giovanissimi che hanno fatto altre esperienze lavorative e poi per scelta, dopo un percorso di studi e lavorativo, hanno scelto di dedicarsi all'agricoltura, all'allevamento di un certo tipo. Quindi stiamo parlando di tutte aziende biologiche, oppure di persone, donne anche e soprattutto, che si sono rivolte al mondo dell'artigianato con prodotti locali come la lana della pecora di Lamon, e quindi, cioè, tutte esperienze veramente positive, piene di passione e anche di competenza da parte di queste persone, giovanissimi e anche meno giovani, e che hanno, fra l'altro, abbiamo anche queste aziende hanno presentato i loro prodotti sia per l'artigianato, poi abbiamo fatto un piccolo buffet in cui le aziende agricole hanno offerto i loro prodotti, e alla gente è piaciuto, e questo è importantissimo, perché quello che vogliamo trasmettere noi è che non serve andare lontano, noi possiamo addirittura essere esempio per altri territori. Abbiamo qui delle aziende che l'unica cosa che chiedono è di essere sostenute dalla parte politica e dalla parte dei cittadini. Se questo patto di solidarietà tra aziende e cittadini, amministrazioni, viene sancito, allora questo è già il primo passo per raggiungere l'obiettivo di un'agricoltura che sia veramente non solo di sussistenza, ma anche un esempio per territori messi anche, diciamo, in situazioni più difficili anche del nostro, e quindi motivo di orgoglio per il nostro territorio, secondo me.
Senti, e quindi questo regolamento per aprire la strada a un'agricoltura, un modello agricolo sano, possiamo ricordare intanto cosa prevede, così giusto per capire che cosa hanno approvato, a che cosa si sono impegnati i comuni che hanno approvato questo regolamento, e poi appunto magari approfondiamo anche che cosa ciò può implicare per il modello agricolo in una provincia di montagna, una provincia alpina come quella di Belluno, in cui l'agricoltura può essere un grande potenziale, ma anche avere grosse difficoltà rispetto a dove le condizioni sono più facili.
Certo, innanzitutto c'è una base proprio metodologica del regolamento che è fondamentale, e cioè nel territorio non ci sono aree favorite e aree sfavorite, cioè la quasi totalità degli regolamenti vecchi approvati dalle amministrazioni italiane prevede che in alcune aree sensibili e attorno ad alcune aree sensibili ci siano delle particolari regole di tutela, però possono essere alcuni edifici, alcuni spazi sono tutelati come si chiamano aree sensibili e sono gli asili, le scuole, i parchi gioco, i parchi pubblici, le case di riposo e via dicendo, e sono tutti luoghi ovviamente dove l'afflusso della popolazione, soprattutto quella che magari potrebbe essere più sensibile, è alto l'afflusso. Cosa vuol dire? Che a 30-50 metri, per una fascia di 30-50 metri intorno a questi edifici o questi spazi, non si possono spruzzare determinati pesticidi, ma questo però non prevede nient'altro, cioè al di fuori di questa fascia puoi fare tutto quello che vuoi. Mentre il regolamento promosso da Terra Bellunese prevede che tutto il territorio sia tutelato alla stessa maniera, e questo implica che anche nel momento dello svago, dello spostamento da casa lavoro, da casa scuola, tutto il territorio sia tutelato, per cui a differenza per esempio di alcuni territori qui vicini alla nostra provincia, come può essere Trevigiano, in cui le aree agricole e i percorsi silvopastorali sono un'area pericolosa in alcuni momenti dell'anno, invece con un regolamento del genere tutti sarebbero obbligati a fare attenzione, e voglio dire chi utilizza i pesticidi, e invece i cittadini sarebbero considerati tutti uguali, non ci sono cittadini di serie A o di serie B, non ci sono cittadini che in certe ore sono tutelati e in certe ore no, per cui che ne so, il sabato e la domenica, come succede anche qui in provincia, ci sono cittadini che denunciano l'attività agricola con uso di pesticidi proprio nel weekend, quando ovviamente il personale preposto non è in servizio e quindi non può fare controlli, e quindi diciamo in generale la tutela della salute sarebbe migliorata. Questo è fondamentale, cioè tutto il territorio è tutelato, non ci sono solo degli spazi come delle riserve indiane in cui la gente deve stare lì dentro per pensare di essere almeno un po' più al sicuro, ma tutto il territorio è di pari dignità. E questo dal punto di vista turistico potrebbe anche diventare un volano, una carta da giocare nel momento in cui un territorio politicamente decide che questa è la strada che vuole prendere. Poi c'è un altro aspetto, diciamo c'è una normativa europea nazionale a cascata che arriva a regolare questo settore, quello del comparto agricolo e dell'allevamento, e dà già una serie di limiti che però vengono puntualmente derogati, cioè ci sono alcuni prodotti che per ragioni di vario genere, a volte per una paventata emergenza sanitaria, altre volte per periodi di deroga e quindi di lenta messa in attuazione di una eliminazione di un prodotto, questi prodotti vengono comunque utilizzati ancora per anni, ma era il caso del 2017 che proprio sul baby food, cosiddetto cibo per bambini, sono state fatte delle deroghe della Regione Veneto proprio per utilizzare pesticidi su questo tipo di produzioni. Mentre il regolamento di Polizia Rurale, diciamo, di Terra Bellunese prevede un inasprimento dal punto di vista del numero di prodotti vietati e le deroghe sono non previste, ragion per cui il lavoro che deve fare l'agricoltore e secondo noi a monte l'associazione di categoria, che dovrebbero essere loro ad aiutare gli agricoltori in questa fase di passaggio, cosa che non è ancora avvenuta, dovrebbe essere un semplice studio che per esempio gli agricoltori biologici, biodinamici e via di seguito fanno abitudinariamente, quindi un mettersi in gioco per trovare i sostituti consentiti dal regolamento per sostituire quel tipo di prodotto. Quindi non è vero che un'agricoltura del genere è un ulteriore vincolo allo sviluppo delle aziende, assolutamente no, perché nel mercato, e questo anche è un grande problema, nel mercato ci sono prodotti alternativi che possono essere utilizzati
che non sono così pericolosi,
sì certo, meno pericolosi esattamente, e soprattutto ci sono delle pratiche agricole che possono sostituirsi all'uso di prodotti agricoli, ma tutto questo implica che agricoltori che da sempre hanno lavorato in una data maniera e sono stati anche dipendenti delle case farmaceutiche, delle associazioni di categoria o dei semplici consorzi, no, dove si vanno a comprare i prodotti, debbano mettersi in gioco e cominciare a pensare in modo diverso, studiare e fare fatica ovviamente per cambiare le proprie abitudini. Si vede molta meno resistenza ovviamente da parte delle aziende giovanili, che molte quando iniziano già hanno questa idea di biologico comunque, però diciamo che adesso pian pianino si sta cominciando a vedere un, come dire, un comparire di corsi sull'agricoltura biologica promossi da diversi soggetti, soprattutto le scuole agrarie, insomma, diciamo, però ancora non è entrato così nel modo normale di pensare che sia una scelta che può dare anche reddito a un'azienda. Si pensa che sia una scelta che le aziende fanno, ma che per forza all'interno della famiglia ci debba essere qualcun altro che porta a casa del reddito. Invece, per esempio, con le serate di Liberi dai Veleni, il grande orgoglio di queste aziende, soprattutto dei ragazzi più giovani, era quello di dire che loro vivevano dignitosamente. Poi questo si collega anche a un concetto di diverso stile di vita, la sobrietà, il fatto di non desiderare dei beni di consumo che ci sono stati diciamo presentati e propinati come essenziali, ma che alla fine non servono assolutamente a fare la felicità dell'essere umano. Ti porto l'esempio di Tommaso, giovanissimo, appena diplomato, viene da una famiglia che a un certo punto della vita ha fatto questa scelta di cambiare e aprire questa azienda agricola. I genitori, insomma, un po' così per paura del futuro, hanno comunque provato a fargli fare anche altre esperienze lavorative, perché comunque un'azienda agricola non è facile da gestire, ma dopo un'esperienza in fabbrica lui ha assolutamente accettato con passione e con felicità la sfida dell'azienda, di continuare con l'azienda dei suoi genitori, e l'orgoglio, la passione e la competenza di questo ragazzo giovanissimo, secondo me, è quello che veramente la gente adesso ha bisogno di vedere per capire di che cosa stiamo parlando.
Certo, tra l'altro comunque io ricordo un reportage televisivo sulla zona del Prosecco, tutta la Trevigiana e tutte le problematiche che implica dal punto di vista delle preoccupazioni degli abitanti per l'agricoltura intensiva, la viticoltura intensiva, i pesticidi e così via. E in quel reportage della televisione pubblica ricordo che fu intervistato anche un agricoltore biologico, comunque di quella zona, che diceva: io ho la mia azienda da, non so se erano 30 o più anni, e non ho mai avuto problemi a sbarcare il lunario, l'azienda ha funzionato, è cresciuta, i problemi semmai me li danno quelli vicini che irrorano con i pesticidi e rischiano di contaminare anche i miei vigneti. E per il resto, facendo biologico, si può vivere benissimo, e anche nel Prosecco, quindi con quel tipo di coltivazione e di lavorazione, per cui evidentemente c'è forse tra gli agricoltori un pregiudizio che basterebbe forse anche parlare con colleghi che hanno avuto altre esperienze, potrebbe essere facilmente superato. Perciò ti chiedevo, da questo punto di vista, le associazioni di categoria diciamo legate all'agricoltura, per così dire, convenzionale o convenzionale o chimica, non so come voleva chiamare, e le aziende che non sono comunque biologiche o biodinamiche o in conversione, hanno in qualche modo aderito all'iniziativa, al regolamento e quindi a questa idea di un modello, di andare verso una fase di transizione e a un modello nuovo, oppure vi pare che siano fonti di resistenza e di difficoltà in questo processo?
Beh, l'esperienza che abbiamo avuto come movimento Terra Bellunese, proprio perché probabilmente eravamo all'inizio, è stata un po' di ostilità, diciamo, molto spaventati, preoccupati che questo regolamento costituisse un ulteriore vincolo alla già situazione congiunturale non semplice. Ma questo, secondo me, perché hanno in mente un modello che oramai è agli sgoccioli, ma come anche nell'ambito industriale o artigianale, per cui diciamo la situazione congiunturale è difficile in tutti i settori, e secondo me è proprio in questo momento che tu devi puntare sulla qualità, e questo forse non è non è stato colto come elemento distintivo e anche come salvagente, diciamo, in una situazione del genere. Poi c'è da dire anche questo, nel 2014, come sempre accade, come è successo per esempio qua nella provincia per il movimento per l'acqua, e per le centraline, nel 2014 quando abbiamo iniziato il nostro percorso, sia come Terra Bellunese che come Liberi dai Veleni, l'argomento non era toccato, non se ne parlava, qualcuno aveva colto qualche mutamento nel territorio che stava accadendo, però di fatto rispetto ad oggi, e quindi stiamo parlando di 3-4 anni di distanza, adesso oramai tutti sono orientati in questa ottica, in questa visione del biologico, il biodistretto eccetera, almeno in provincia. Le associazioni di categoria si stanno astenendo, non si esprimono in merito a questo, non si esprimono nemmeno nel tema del modello agricolo, quindi intensivo oppure piccolo. C'è da dire che ho visto stanno partecipando ad alcuni appuntamenti interessanti anche con le scuole insieme all'ULS sul ruolo dell'alimentazione per la salute dei bambini, delle famiglie, via dicendo. Quindi diciamo che è un inizio. Noi ovviamente confidiamo che sia come sempre un fatto di cambiamento culturale, pian pianino nella testa delle persone di qualunque categoria facciano parte, qualunque soggetto esse rappresentino, pian pianino riusciranno ad entrare nell'ottica e a forse per qualcuno semplicemente farsene una ragione che il mondo oramai sta virando da quella parte. Quindi noi alla fine diciamo la differenza che abbiamo trovato con il passato, con l'inizio diciamo della nostra avventura, è stato un po' che adesso prima ci ostacolavano apertamente, adesso non si fanno più sentire, quindi è già un buon risultato per noi. Sì, certo.
Senti, per finire l'ultima cosa che ti chiedo, quindi in questo marzo 2018 con le spalle molto lavoro e anche evidentemente dei risultati molto significativi che appunto per vari aspetti possono addirittura essere una specie di apripista per altri territori. Allora, con questa nuova stagione agricola, sì, in tutti questi comuni che hanno aderito ci sono già anche presenze di coltivazioni dove è richiesto un cambiamento, immagino, cioè dove con i nuovi regolamenti non si potranno più usare delle sostanze. Lì credi che sarà così immediata la cosa o ci sarà una tolleranza per una fase di transizione, i controlli come saranno e come si stanno organizzando gli enti preposti, sono i comuni, c'è anche l'autorità sanitaria che è che poi va a controllare e anche al limite anche a aiutare, educare gli operatori, i contadini che poi tra l'altro sono anche i primi, non, qualcuno se lo dimentica, ma in realtà sono i primi esposti tra l'altro a alcune forme di contaminazione.
Beh, questo è il tema dell'attuazione dei regolamenti. Molti comuni si stanno adesso ponendo questo problema e fortunatamente lo stanno facendo anche in rete, per cui penso che l'unione farà la forza e in questo senso anche in un contesto di comuni che hanno sempre difficoltà dal punto di vista del reperimento delle risorse economiche e umane per gestire l'ordinario, comunque va anche va fatto un plauso a questi comuni che hanno scelto, nonostante le difficoltà, comunque di dare un segno politico ai propri cittadini. Ci sono alcune amministrazioni che hanno deciso di proprio inserire all'interno del regolamento e della delibera di approvazione del regolamento una fase transitoria di passaggio tra il vecchio regime e il nuovo, in modo di avere il tempo da un lato di organizzare se stesse, perché anche le amministrazioni per quanto riguarda la gestione del verde pubblico devono rispettare lo stesso regolamento che hanno approvato, e dall'altro cercare di fare più informazione possibile. Si stanno attivando, hanno chiesto e anche accettano le sollecitazioni dal mondo associazionistico, per cui però non è facile perché comunque è un grande cambiamento questo. In questo senso le associazioni di categoria potrebbero essere un soggetto fondamentale per aiutare nel passaggio da un sistema all'altro. Va fra l'altro detto che le tematiche sono tantissime, perché diciamo bisognerebbe interloquire anche per esempio con i consorzi, che sono i diretti interlocutori sia con gli agricoltori che con gli hobbisti, perché questo regolamento riguarda anche gli hobbisti, anche questo è un altro discorso, quindi anche lì servirebbe un gran numero di serate con i cittadini per spiegare le differenze, per dare l'alternativa, per dire da oggi in poi cosa succede, eccetera. Non risolveremo tutto in questa prima stagione, però secondo me l'importante è che si inizi.
Siamo nella sua strada, diciamo, ormai.
Sì, assolutamente. Da un lato il fatto che questo argomento, questa tematica sia un po' di più con un po' di più consapevolezza nella testa di tutti aiuterà anche questo, però ripeto, è un passaggio che al di là dei regolamenti dovrà essere. Il regolamento è solo uno strumento, no? Per avviare, è un piccolo aiuto, sicuramente ci sarà questa fase transitoria in cui il controllo deve essere visto da un lato sì come cioè l'ente controllore deve essere visto senz'altro come una sicurezza per il cittadino, ma deve essere visto anche come un supporto per gli operatori del settore. In questo senso diciamo si stanno studiando, so che gli amministratori insomma si stanno attivando per valutare diversi tipi di azioni proprio in base al tipo di soggetto con cui si devono interfacciare. Ovviamente ULS e ARPAV, che dovrebbero essere gli enti, i soggetti principali coinvolti nei controlli, nell'esame esatto del territorio, questi dovrebbero diventare anche diciamo un soggetto di riferimento dal punto di vista della formazione. Secondo noi ci sono comunque anche molti tecnici specializzati, soprattutto gli agronomi che gestiscono le aziende agricole biologiche, che possono dare e offrire un grande apporto di competenza. Quindi se come sembra verosimile, i vigili urbani, la polizia municipale sembra essere investita da questo ruolo di controllo, sicuramente non potranno essere mandati allo sbaraglio, dovranno seguire dei giusti percorsi di formazione e dovranno essere supportati soprattutto da persone che hanno un bagaglio di competenze e di studi in grado di diciamo non trasformare questo nel solito regolamento in cui tu vai, guardi l'etichetta e dici ah vabbè può essere che tu abbia spruzzato questo, ma di fare dei controlli molto seri a campione.
Benissimo, allora grazie a Giada Pislor, riparleremo poi magari dell'evoluzione verso l'estate, vediamo un po' qual è stato l'esordio di questa stagione. Allora grazie, ciao.
Grazie a te, ciao.
Ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
E questa è Voci dalle Dolomiti del 27 marzo 2013 sulle frequenze di Radio Cooperativa. La trasmissione che arriva dal Bellunese, che questa settimana vi parla in particolare di tematiche riguardanti la tutela della salute e dell'ambiente naturale rispetto alle fonti di inquinamento atmosferico. Abbiamo sentito in apertura delle misure del Comune di Belluno per quanto riguarda questa problematica, le nuove misure. Abbiamo poi ascoltato Giada Pislor della campagna Liberi dai Veleni, che ci ha parlato dell'adozione di un regolamento di polizia rurale che mette al bando in agricoltura i pesticidi pericolosi. Si tratta di un regolamento nato dai movimenti popolari e adottato da numerosi comuni della provincia di Belluno, a cominciare dal capoluogo e anche dal comune di Feltre e varie altre municipalità della Val Belluna. Ora, per completare il quadro, vi faccio ascoltare una conferenza che è stata proposta dal comune di Feltre, ed è grazie alla registrazione proprio messa a disposizione dall'ente pubblico che posso proporvi questa conferenza di un meteorologo che chi segue quotidianamente, come faccio io, il bollettino Dolomiti Meteo del Centro Univo Meteorologico di Arabba dell'ARPAV conosce. Si tratta di Thierry Robert Luciani, che è appunto esponente del Dipartimento Regionale Sicurezza del Territorio, Servizio Neve Valanghe di Arabba. Siamo dunque ai piedi del Passo Pordoi, nel cuore delle Dolomiti, e nel comune di Livina Longo del Col di Lana, in provincia di Belluno, dove ha sede questo centro nivo meteorologico che ogni giorno ci offre dei bollettini particolarmente accurati e attendibili, che consiglio tutti coloro i quali vanno in montagna, a prescindere dalla stagione, che sia estate o inverno o stagioni intermedie, di consultare quotidianamente anche negli aggiornamenti che vengono emessi, perché sono molto utili per evitare brutte sorprese e per evitare di trovarsi in situazioni magari spiacevoli in montagna. Dicevo che il meteorologo Thierry Robert Luciani, questo esperto del centro di Arabba, era intervenuto alla settimana dell'energia del 2014 e il comune di Feltre ha messo a disposizione questa registrazione della conferenza, che riguarda appunto la situazione climatica meteorologica rispetto anche alle correnti d'aria e quindi a come reagisce il microclima in montagna rispetto alle fonti di inquinamento. Quindi una tematica molto importante che è legata al filo conduttore di questa settimana qui a Voci dalle Dolomiti. Ecco dunque l'intervento di Thierry Robert Luciani.
Prima slide, secondo me, è molto significativa delle cose di cui vi parlerò stasera, in quanto se voi vedete la parte alta e le sommità della Val Belluna completamente sgombre, mentre vedete il fondo valle che è sotto, diciamo, un mare di nubi basse. E questo, direi, è una specie di introduzione fra la dicotomia che c'è sulle zone sommitali e la mancanza di circolazione che c'è in tutto il capitolo bellunese, in un modo un po' più, diciamo, abbastanza concreto, soprattutto sul Feltrino. Allora, il primo step, la prima cosa che mi era stato chiesto, perché questo lavoro è stato fatto nel quadro di un progetto europeo che interessava tutte le conche e i bacini intramontano delle Alpi, di fare una classificazione dei tipi di tempo in modo tale da poter individuare le tipologie che portavano a una scarsa ventilazione e quelle che invece consentivano veramente un forte rimescolamento dell'aria. Allora, su questa tabella voi avete, diciamo, la stagione invernale che va da novembre ad aprile, anche se aprile siamo già in primavera inoltrata. Sulla parte sinistra voi avete, diciamo, le perturbazioni di sud e sud-ovest, in cui la parte, l'avanguardia di queste perturbazioni propone una situazione di scarsa ventilazione, esattamente come nelle situazioni molto stabili. Questo rappresenta più o meno il 9% delle giornate del semestre freddo, quindi più o meno 16 giorni. Dopo avete le situazioni, la base con, diciamo, i colori freddi, azzurri e blu, sono le situazioni stabili, molto stabili, che sono legate, diciamo, a delle situazioni anticicloniche in cui c'è una forte non rimescolanza dell'aria, e queste situazioni corrispondono a più o meno il 25% per quelle in cui c'è una scarsa ventilazione, 45 giorni più o meno, e poi abbiamo le situazioni in cui abbiamo un fortissimo ristagno, e sono le situazioni che possono perdurare anche per 2-3 settimane nell'arco dell'inverno, generalmente molto più, diciamo, frequenti nei mesi di dicembre e gennaio, al momento in cui le giornate sono più corte, in cui per esempio il Feltrino rimane anche a lungo nel cono d'ombra del domatico, e lì sono, diciamo, 20 giorni più o meno nell'arco della stagione fredda. Questo sul periodo che andava dal 1995 al 2000. diciamo periodo di 6 anni, semplicemente per evitare un po' le anomalie legate a un'unica stagione fredda. Poi avete, diciamo, delle situazioni sulla parte destra che corrispondono a delle situazioni di bel tempo, sono le situazioni in viola, in cui abbiamo un bellissimo rimescolamento, un fortissimo rimescolamento legato al fatto che abbiamo delle giornate molto soleggiate e a quel punto la convezione diurna, anche se non in quella estiva, consente una convezione verticale con un rimescolamento verticale dell'aria. Poi abbiamo, diciamo, i fronti da nord spesso sono anche legati a delle situazioni di favonio e queste situazioni sono fra le più ventilate sia in quota che a valle, anche se in certi casi, come lo vedremo, la Val Belluna e soprattutto il Feltrino può essere completamente saltato dal Föhn, mentre il Föhn interviene, diciamo, sulle zone più elevate. Poi abbiamo, diciamo, il maltempo e l'instabilità associati ai sistemi frontali, anche, diciamo, alle depressioni in quota, e in caso, diciamo, di forte ventilazione legate a questi sistemi, oltre alle precipitazioni che possono ripulire l'aria, non abbiamo, diciamo, il ristagno, o se abbiamo il ristagno abbiamo l'aria ripulita dalle precipitazioni, e questo ovviamente giova a una qualità dell'aria ben superiore rispetto alle situazioni molto stabili. Allora, quello che succede normalmente nel catino bellunese, come in qualsiasi altra valle delle Alpi, ma senz'altro molto, diciamo, in modo molto maggiore sul catino bellunese, noi abbiamo dal sorgere del sole al tramonto normalmente il soleggiamento che consente a un rimescolamento dei bassi strati, mette in moto l'aria e abbiamo un rimescolamento sia orizzontale col fenomeno delle brezze, sia verticale per quello che nel gergo della meteorologia chiamiamo il chilling. L'aria si riscalda fortemente, diciamo, a livello del suolo, viene spinto verso l'alto dove si raffredda prima di discendere. Quindi voi avete tutta la parte centrale che normalmente lo schema dell'aerologia normale in un catino o in una valle alpina. Poi avete, diciamo, nelle ore dopo il tramonto fino al sorgere del sole, ovviamente avete le brezze di monte che vanno a portare l'aria fredda dei bassi strati e questo porta alla sedimentazione di uno strato freddo con inversione. Quindi anche nella stagione estiva a Feltri voi avete della sedimentazione che avviene durante le ore notturne. Ovviamente la notte, essendo molto breve, questo perdura per 4-5 ore prima che ci sia un rimescolamento diurno. Durante l'inverno invece succede questo, che noi abbiamo delle giornate brevissime, la sedimentazione è molto più forte, questa sedimentazione più forte fa sì che conserviamo anche durante le ore diurne uno strato di inversione. E lo strato di inversione ovviamente impedisce il rimescolamento verticale. Allora, sulla prima figura, sulla parte alta a sinistra, voi avete, diciamo, la situazione che normalmente andiamo a verificare a Belluno. Belluno ha la possibilità, per, diciamo, la sua posizione morfologica, di poter appoggiarsi sui versanti meridionali del Cerva e di altre montagne, e questo fa sì che diciamo l'inversione viene eliminata nei bassi strati e rimane nella libera atmosfera più o meno alle quote medie del catino. Invece in basso a destra voi avete la situazione di Feltri, dove normalmente abbiamo la presenza di nebbia molto più marcata, abbiamo anche la presenza degli stratocumuli, e questo fa sì che conserviamo uno strato di inversione molto più marcato anche durante le ore diurne. Questa differenza tra la parte settentrionale del catino e la parte meridionale porta ovviamente, diciamo, a non giovare al rimescolamento nella parte di Feltri, e questo si verifica in molte situazioni stabili. Nella tarda mattinata o primo pomeriggio abbiamo il sole che compare a Belluno, mentre Feltri rimane sotto un mare di nebbia, e questo ovviamente comporta la conservazione di uno strato di inversione molto più marcato. Poi ovviamente dal momento in cui ci troviamo dell'aria molto fredda con una sedimentazione nei bassi strati, l'aria tende a densificarsi, la maggiore densità dell'aria, dovuta al fatto che l'inversione è più marcata e soprattutto che le temperature dell'aria stessa sia più bassa, porta ovviamente a quello che noi chiamiamo, ne parlerò più avanti, alla viscosità dell'aria. La viscosità dell'aria fa sì che invece di diventare un gas o di essere un gas come lo è normalmente, diventa una specie di miele che placca sul fondo valle e che rallenta ovviamente la ventilazione. Guardate, in tutte le situazioni stabili studiate, diciamo, dalla prima alla 27esima, lì si tratta, diciamo, di situazioni superiori a una settimana per quanto riguarda il perdurare delle situazioni, abbiamo un vento medio a Belluno dell'ordine di 1,4 km nell'arco delle 24 ore, mentre a Feltre il vento è talmente debole che abbiamo una velocità di 0,360 metri, cioè di chilometri all'ora, quindi una velocità bassissima. Immaginate che l'aria nello spazio di un'ora si sposta soltanto di un po' più di 300 metri. Vuol dire che invece di avere, diciamo, lo spostamento dell'inquinamento dall'area urbana di Feltri, questa gira all'interno dell'area urbana senza realmente spostarsi altrove. Quindi quello che noi andiamo a immettere nell'atmosfera rimane sulla nostra testa o si sposta lentissimamente. Una cosa particolare del catino bellunese, oltre, diciamo, a una scarsa ventilazione nei bassi strati, è che spesso la circolazione dei bassi strati è completamente disconnessa rispetto alla situazione generale. Vuol dire che certe volte io ho dei fortissimi venti sulle vette, su Faverghera, su Cesel, su Domatico, sul Monte Grappa, sul Monte Avena, e poi in realtà sotto a delle quote inferiori a 800 metri io mi ritrovo con una circolazione completamente dissociata, in quanto il vento non soffia e ho delle velocità bassissime, come lo vedremo su altri slide. Qui è una situazione, diciamo, del 6 novembre 2007, in cui ci sono le nubi che scorrono sulle vette lì dell'Alpago, mentre, diciamo, la nebbia persiste nei bassi strati della Val Belluna, indicatore di una ventilazione scarsissima. Il giorno dopo la stessa cosa, abbiamo dei ciri, abbiamo dei venti che soffiano anche superiormente a 30-35 km all'ora in quota e il fondo valle rimane in una specie di foschia. Ecco per esempio un esempio che risale al 6 dicembre 2013. Queste qui sono le velocità del vento medio a Feltri per ogni singola ora del giorno del 5 e del 6 dicembre. Guardate, 0, 01, 02, 0, 0, 02 di massima. 0 vuol dire che il sensore, che è un sensore sensibilissimo, non è in grado di percepire una velocità del vento. Vuol dire che in realtà non ho nessuna direzione e il sensore relativamente sensibile non è in grado di percepire una velocità, come se l'aria fosse fissa sullo stesso punto. Nello stesso tempo sul Monte Cesen, a 1500 metri sopra, diciamo, il vostro settore, io ho dei venti medi dell'ordine di 5 metri al secondo, sono dei venti di 18 km all'ora, e delle punte a 7, vuol dire 25-30 km all'ora. Quindi vedete che per esempio dal fondo valle io ho un'assenza di vento quando sopra un vento che spira a delle velocità non eccessive, ma che consentirebbero completamente di avere un rimescolamento e soprattutto di avere un rinnovo dell'aria, cosa che non avviene perché non ho vento sotto. E questa è la particolarità del catino bellunese, che è ancora più marcato rispetto a altri catini dell'arco alpino. Io sto pensando per esempio a un bacino intramontano come quello di Klagenfurt in Carinzia, dove la ventilazione comunque è maggiore rispetto a quella di Feltre. Ecco qui un grafico che vi consente di capire l'andamento del vento sul Monte Cesel e l'andamento del vento con le linee blu e verdi a Feltre e a Belluno. Quindi vedete che in realtà ci sono dei picchi con dei venti che superano, diciamo, i 9-10 metri al secondo a 1500 metri, quando il vento è quasi inesistente, tranne, diciamo, qui attorno alle 15 di quel giorno, a Feltre e a Belluno. Quindi questa è anche una particolarità, è che realmente spesso io posso avere vento in quota sopra gli 800-1000 metri, cosa che non avviene nel fondo valle. Un'altra particolarità, che ovviamente va a rafforzare la scarsa ventilazione, sono, diciamo, i fenomeni di inversione. Voi avete qui all'epoca avevamo un apparecchio che consentiva di misurare le temperature della libera atmosfera fino a 1000 metri sopra il fondo valle, era situato a Santa Giustina. Voi avete una temperatura di quasi meno 2 a fondo valle, poi saliamo a 2.5 sotto zero e in seguito la temperatura non fa altro che salire prima di avere un'isotermia che va da circa 200 a 350 metri sopra il fondo valle. Quindi diciamo che tutta l'aria che è imprigionata in questo settore non può andare oltre perché è un tetto dell'inversione. Qui alle ore 6, quindi l'inversione va fino a 50 metri. In tal caso 50 metri vuol dire semplicemente che l'aria, quando viene spostata, perché siamo all'inizio del giorno per il soleggiamento che può avvenire già alle 9 del mattino, questa inversione blocca la circolazione e la dispersione verticale a 50 metri di quota. Vuol dire che la particella d'aria non può andare oltre. Si solleva, si raffredda e riscende. 50 metri sono pochissimi. Quindi nessuna dispersione verticale, quando abbiamo visto prima che non abbiamo neanche la dispersione orizzontale di tipo laminare, perché non abbiamo ventilazione, se non una ventilazione scarsissima. Alle 12 del giorno noi abbiamo il tetto dell'inversione attorno ai 100-150 metri, vuol dire che le mie particelle sì, risalgono per la convezione diurna che esiste anche d'inverno, però fino a 150 metri, non oltre, e da lì ricadono. E poi la sera, alle 15, e 15 in realtà siamo in prima serata, abbiamo di nuovo il tetto dell'inversione a 50 metri di quota. Quindi vedete che la dispersione verticale d'inverno a Feltre è relativamente limitata, 50 metri di notte generalmente, e può risalire a 100-150 metri sopra il fondo valle. E questo ovviamente non giova alla dispersione verticale, vuol dire che le mie particelle risalgono fino a quelle quote prima di raffreddarsi nella libera atmosfera e di riscendere a livello del suolo. Qui abbiamo un grafico sempre sulla base di questo strumento che consente di capire come funziona. All'inizio di una fase relativamente stabile e fredda, l'aria è più fredda in quota che non al suolo. Diciamo la zona blu è la zona di inversione. Qui avete la zona delle ore centrali del giorno, siamo attorno alle 12.30, alle 14 fino alle 16, e non ho inversione, ho scomparsa dell'inversione, vuol dire che all'inizio di una fase fredda avviene un processo di inversione notturno e poi durante il giorno, le ore centrali, io ho una dispersione verticale che può andare fino a 3, 4, 500, 1000 metri sopra il livello del fondovalle. E a quel punto io ho una dispersione verticale. Dopo qualche giorno questa sparisce completamente. E vedete qui tutto questo settore blu è un settore di inversione che va dal fondovalle fino a circa 700 metri sopra il fondovalle. E lì ho questa piccola nicchia dove avviene la convezione diurna, perché il suolo comunque si riscalda, ma si riscalda su uno spessore di 50 metri. E semplicemente questo avviene perché il riscaldamento nei bassi strati avviene per conduzione, il suolo si riscalda e il calore del suolo va a creare calore sensibile per poi interessare i bassi strati, ma oltre una determinata quota questo non avviene più e quindi io ho una dispersione verticale che torna a essere all'interno di questa nicchia e non oltre. E più passa la fase stabile e più lo strato di inversione nella libera atmosfera sopra il catino tende a infittirsi, rendendo la situazione realmente problematica, in quanto se non avviene un cambiamento di tempo repentino col passaggio di un fronte freddo o con una situazione di favonio, di fön, la situazione rimane tale quale. Ecco qua, queste sono le zone che sono evidenziate dove avviene il primo rimescolamento a livello verticale in una piccola nicchia verticale di 50-100 metri di spessore e non oltre. Quindi se io ho un problema di dispersione verticale devo avere ovviamente a quel punto una ventilazione laminare orizzontale che consenta a l'aria di scappare in una direzione verso il nord, verso il sud, verso est, verso in tal caso benissimo, però abbiamo visto prima che la ventilazione di tipo laminare è quasi inesistente. I was
base. Bling from if there's flim chan to lamuella. I was trying to don't do the fucking thing right. Wishing that the miss was at it so it would not fall apart. I was trying to move on a move. I was crying, I was dying, I was trying to move on a move. Playing at the next ring from the finger days. Bring from if that's flim, trying to lamb Ella. I was trying to down to the five in mind. Wishing that the mist was added so it would not fall apart. He never did me solid, he never did me good. His factors are regalia, only did me wrong with Ella.
Ancora la musica di Melissa Lavoe qui a Radio Cooperativa, il brano si intitola Move On ed è rilasciato con licenza libera Creative Commons nel sito web freemusicarchive.org. State ascoltando Voci dalle Dolomiti di questo 27 marzo 2013. Il filo conduttore questa settimana è quello dell'inquinamento atmosferico da vari punti di vista. Stiamo ascoltando in particolare in questa ultima parte della trasmissione una conferenza tenuta dal meteorologo del centro bellunese Nivo Meteorologico di Arabba sulle Dolomiti ai piedi del passo Pordoi, Thierry Robert Luciani, che era intervenuto all'iniziativa del comune di Feltre la settimana dell'energia nel 2014. Si tratta di un intervento molto interessante che spiega un po' qual è la situazione, la morfologia climatica delle vallate di montagna e le differenze anche fra le vallate e le aree della stessa vallata, come nel caso della Val Belluna, tra Belluno e Feltre, come sono le correnti d'aria e quindi com'è anche il rinnovamento della qualità dell'aria che è sottoposta a continui attacchi da parte di diverse fonti di contaminazione.
Succede questo poi a Feltre, ricordo, o a Belluno o in altre zone del catino bellunese o di fondo Valle Dolomitici, quando io ho una situazione molto stabile, qui siamo nel mese di gennaio 2006, vedete al 7 gennaio le temperature sono, diciamo, relativamente alte e partono con dei valori attorno a 0-1 per i minimi e vanno fino a 3 gradi. Poi mano a mano che vado avanti, col passare dei giorni, c'è la sedimentazione di cui parlavo e questa sedimentazione ovviamente porta a delle temperature che non fanno altro che scendere. E guardate i minimi a Feltre, la linea celeste, io arrivo a 16 gradi sotto zero. E questo ha un'importanza fondamentale, direi, sulla scarsa ventilazione di Feltri, perché come lo vedremo più avanti, le temperature molto basse hanno il potere di densificare l'aria e di renderla ancora più viscosa. Più viscosa vuol dire ovviamente un movimento a livello aerologico minore. Un'altra situazione di marcata inversione, voi vedete qui, sono delle situazioni che risalgono a quest'anno, attorno al 5, all'anno scorso, a dicembre, le temperature su Monte Cesel sono per le minime attorno ai 4 gradi e mezzo, le massime a 8 gradi. A Feltri, nello stesso periodo, io ho delle temperature minime di meno 6, quindi abbiamo uno scarto durante la notte di circa 10-12 gradi tra il Monte Cesen e Feltri a Fondovalle. Feltri è circa 1300-1200 metri sotto la quota del Cesen. Immaginate 10 gradi in meno, vuol dire uno strato di inversione molto marcato, e siamo soltanto all'inizio dell'inverno. Pensate che per esempio nel 2002 a Feltri avevamo 16-17 gradi sotto zero e in alta quota su Cesena avevamo più 10. Questo comporta veramente, dopo, per poter rimescolare dell'aria così fredda su uno strato così importante, delle situazioni, spesso quelle perturbate non bastano. Ci vogliono, diciamo, delle situazioni in cui un fronte freddo viene a rimuovere e rimescolare tutto lo strato. E questa è una particolarità di Feltri, più di quanto non succeda già verso Sospirolo o Belluno. Qua guardate le velocità del vento ancora, io a Belluno ho i 20 medi per quanto riguarda, diciamo, le situazioni di forte stabilità dell'ordine di 2,5 km, e a Feltri ho i 20 che sono l'ordine di 2 metri o 0,7, vuol dire 1,5 km, non di più, mentre io ho dei 20 su Monte Cesen che sono l'ordine di 5 metri per i 20 medi e dei massimi di 19 metri al secondo. La Valbelluna, qui è una situazione di cui vi parlavo prima. Noi abbiamo alle 9:30 un po' di foschia, senz'altro più diciamo densa sotto il Monte Avena. E guardate un po' più avanti nella mattinata, passando dalle 9:30 alle 11:30, abbiamo, diciamo, la nebbia che tende a diradarsi sulla zona centrale settentrionale del Catino, mentre la nebbia rimane molto più densa sulle zone della parte meridionale, quindi del Feltrino. E questo è anche una particolarità che non giova a Feltri, in quanto se io ho delle nebbie che persistono, vuol dire che non ho soleggiamento. Il non soleggiamento non consente la convezione diurna, e senza convezione diurna io non ho la dispersione, diciamo, verticale che potrebbe compensare la mancanza di vento a livello laminare. Ecco qua un'altra fase, vedete qui, noi siamo il 13-12 del 2013 o il 31 gennaio, nubi basse, qui delle nebbie che tendono a persistere oltre a essere formate nella notte, e questo impedisce, diciamo, la convezione diurna e i moti verticali. O li limita a 50-150 metri nelle situazioni migliori. Un'altra particolarità a Feltri, che è anche, diciamo, quella di Belluno, oltre, diciamo, a avere, diciamo, il concorso di vari elementi che limitano la ventilazione sia in laminare che verticale, sono le isole di calore, una città ovviamente per le attività umane, per il riscaldamento, per varie fonti di energia, sono generalmente un po' più calde, le grandi città addirittura di 7-8 gradi più calde che non le campagne attorno. Feltri è un'isola urbana relativamente limitata geograficamente, e quindi ovviamente il calore emesso dalle attività umane dalla città non crea un divario così gigantesco fra la zona periurbana e la zona urbana stessa. Però Feltri, nel suo cuore cittadino, ha delle temperature senz'altro che sono dell'ordine di 2-3 gradi superiori alle campagne, e questo determina un flusso della ventilazione, come vedete qua, venti termici. L'aria fredda, essendo più densa e pesando di più, ovviamente le correnti andranno a spirare dall'esterno verso l'interno dell'isola di calore cittadina, e invece di andare a evacuare tutte le immissioni che noi stiamo a, con il riscaldamento domestico, con le attività industriali, con, diciamo, lo spostamento delle macchine, invece di andare a mandare l'aria verso la periferia, l'aria giunge e converge verso, diciamo, il centro di maggiore calore. Poi ovviamente dal momento in cui l'aria converge deve trovare una scappatoia. La scappatoia non può essere verso il suolo stesso e verso l'alto, però se è un fenomeno di inversione, qui per esempio ho un'isola di calore al centro in alto, in cui io ho dei moti convettivi che portano l'aria calda verso l'alto, ricade alla periferia e poi ritorna in una specie di circuito chiuso. Però questo crea comunque un certo rimescolamento, e in questo rimescolamento non tutta l'aria torna nell'isola di calore, e a quel punto io mi ritrovo comunque con, diciamo, la possibilità di un rinnovo aerologico. Per esempio, nel caso in cui io ho l'inversione che viene eliminata, io ritrovo lo stesso schema qua sotto rispetto a quello della parte centrale in alto. Nel caso di Feltre, dove io ho delle inversioni persistenti, la mia convezione viene limitata agli strati più bassi, e vuol dire che l'aria che converge dalle periferie verso il centro della città rimane e ricade sulla città stessa, è sempre dovuto all'inversione. Quindi l'inversione termica porta, diciamo, a una non possibilità di rimescolamento, perché non ho nessuna dispersione verticale se non limitata nello spazio, verticalmente 50 metri nelle ore notturne. E quindi questo ovviamente va a rendere la situazione di Feltre molto più critica rispetto ad delle isole di calore dove io non ho un'inversione. Poi vi parlavo della viscosità dell'aria. Io penso che sia uno degli aspetti più fondamentali e che comunque rende molto più chiaro la scarsità di ventilazione su Feltre, in quanto più l'aria, vi ho detto, è fredda, più l'aria tende a densificarsi e a pesare. Voi avete, diciamo, qui le colonne con le temperature da 0 a 30 gradi e il peso specifico del mio metro cubo d'aria. Vedete che ha, per esempio, 0 gradi, il peso è di 1,293 kg, mentre, diciamo, perde un po' più di 100 grammi. Sembra una barzelletta 100 grammi, ma si tratta di metri cubi d'aria. Cioè, immaginate il volume d'aria che abbiamo sopra la nostra testa. Se noi andiamo comunque a aumentare di 100 o 150 grammi il peso di un metro cubo, più pesa l'aria e minore sarà il suo movimento. Allora, Feltre, come mettevo qua sotto, spesso d'inverno, in caso di inversione, ho delle temperature che sono dell'ordine di 10-15 gradi sotto zero, e questo, guardate, a meno 10, l'aria pesa 1,341 kg. E ovviamente questo non giova neanche alla circolazione dei bassi strati di Feltre, perché pensate a Feltre, una delle città, credo che la quota di Feltre sia 270-280 metri sopra il livello del mare. Quante volte avete meno 10 a Milano, a Padova? Mentre a Feltre d'inverno, nelle situazioni molto stabili, per il fenomeno di sedimentazione dell'aria fredda, la temperatura non fa altro che scendere e si abbassano dei valori spesso anche inferiori a meno 10. E questo ovviamente rende il movimento, quello che noi chiamiamo la quantità di movimento turbolente, minore rispetto alle grandi città dove magari le emissioni inquinanti sono maggiori. Il problema è che il movimento, essendo minore a queste grandi città, io penso a Torino, a Milano, a Padova, dove, diciamo, la ventilazione è senz'altro meno scarsa rispetto a quello che noi osserviamo qua. Io ho messo due foto qui. L'aria è un gas e normalmente l'aria si comporta più o meno come una massa d'aria, ha una possibilità di galleggiamento e una possibilità di movimento fantastico. Basta vedere che se noi guardiamo lo sviluppo delle nubi cuneiformi d'estate, abbiamo dei moti verticali che possono arrivare a 80 metri al secondo, quindi vuol dire che l'aria è capace di spostarsi molto velocemente, cioè 80 metri al secondo, fate conti, queste sono delle velocità non indifferenti, e nello stesso tempo l'aria può essere immobile. Se voi conoscete un po' la fisica, quando parliamo di mobilità o di immobilità, sapete che c'è lo zero assoluto, che è di 273 gradi, vuol dire che andiamo a eliminare completamente il movimento. Più io raffreddo l'aria, più io vado a congelare le molecole e il movimento dell'aria. Quindi a Feltre, oltre la densità Il fatto di raffreddare l'aria ulteriormente rispetto alle pianure che ci circondano, o anche per esempio feltre rispetto a velluno, spesso abbiamo anche 5-10 gradi di scarto, vuol dire che la mobilità molecolare della mia massa d'aria è minore e questo ovviamente rafforza ancora la scarsità di ventilazione o del movimento sia verticale che orizzontale dell'aria. E questo ovviamente va a rafforzare già, vi parlavo della dicotomia fra la circolazione sinottica e la circolazione dei bassi strati, che spesso è completamente dissociata. Abbiamo, diciamo, l'attrito legato al fondo valle e al catino stesso, e oltre a questo abbiamo la natura dell'aria e le sue temperature che portano a una minore mobilità dell'aria. Quindi in realtà, se mettiamo tutte le cose insieme, vanno a concorrere a rendere l'aria meno mobile di quanto dovrebbe essere naturalmente. Ecco, quindi lì sto quasi per finire, abbiamo due tipi di viscosità, la viscosità dinamica e la viscosità cinetica. La prima è legata alla forza d'attrito, che è relativamente importante qui nel fondovalle, nel catino. Poi abbiamo il gradiente di velocità. Se già io ho pochissimo gradiente, diciamo, nella valle, io mi ritrovo con una viscosità dinamica molto importante nel fondovalle. E poi abbiamo la viscosità cinetica, rapporto tra la viscosità dinamica e la densità dell'aria. E vi ricordate, io vi ho detto che la viscosità dinamica è molto importante nel catino bellunese, alla quale io vado a aggiungere una densità dell'aria che è particolare in quanto delle temperature molto basse. Poi la viscosità e la densità dell'aria dipende anche, diciamo, dall'umidità. Minore l'umidità nell'aria e più densa, nello stesso momento ho 100% di umidità. Il problema è che 100% di umidità per l'aria molto fredda vuol dire che comunque si tratta di aria con un contenuto di vapore d'acqua sotto forma specifica molto debole. Più fa freddo, più il contenuto di vapore d'acqua in un metro cubo d'aria è basso. Pensate, a 0 gradi l'aria può contenere 4,8 grammi di umidità sotto forma di vapore d'acqua, a meno 10, 2,1 grammo. E nel caso in cui io ho 2,1 grammo a meno 10 o 4,8 grammi a 0, si tratta sempre di aria a 100%, sono, diciamo, dei valori di saturazione. Però più fa freddo, minore il contenuto di vapore d'acqua, e questo ovviamente va a rafforzare la densità dell'aria stessa, oltre al suo peso specifico. Allora lì vi avrò spaventato dicendo che in realtà abbiamo dei problemi a feltre su un gran numero di giorni per scarsa ventilazione sia al suolo che diciamo nella libera atmosfera per i fenomeni di immersione. In realtà, cioè, per fortuna c'è un gran numero di giorni in cui c'è un netto rimescolamento dell'aria al di fuori delle situazioni stabili o molto stabili invernali. Se io vado a guardare, il 65% dei giorni, cioè mediamente 237 giorni all'anno, su un periodo di studio, l'aria è di ottima qualità a feltre, sia perché ho delle situazioni di forte ventilazione, perché ho un forte ventilazione e forte rimescolamento grazie al fön, e sono delle giornate in cui si vede anche, diciamo, fino all'altro capo del Veneto, sia perché ho delle situazioni perturbate. Le situazioni perturbate possono non essere ventilate, però pensate a quello che può fare la precipitazione, sia liquida che anche solida sotto forma di neve, riporta tutti gli, diciamo, gli elementi e le polveri inquinanti al suolo. Per gravità i fiocchi scendono, la pioggia scende e ovviamente, passando nell'atmosfera, aggancia, diciamo, tutte le polveri e consente, diciamo, all'aria di essere ripulita. Poi abbiamo le situazioni di convezione profonda. Cosa intendo per situazioni di convezione profonda? Le giornate molto soleggiate in cui già l'aria comincia a salire violentemente dai bassi strati più caldi verso, diciamo, la libera atmosfera più fredda, e la convezione profonda può interessare tutta la colonna d'aria dal fondovalle fino a 7, 8, 9, 10 km di altezza. Una volta che la mia massa d'aria parte dal fondovalle e va a innalzarsi, ovviamente a un certo momento, a una certa quota, viene agganciata dal flusso sinottico dal flusso generale, che può essere da nord verso sud o da est verso ovest o viceversa, e a quel punto, dal momento in cui ho un profondo moto verticale, a un certo momento l'aggancio fa sì che gli inquinanti, le polveri sottili che possono essere nei bassi strati, vengono agganciate dal flusso generale e portate altrove. Ecco, io avrei terminato.
Era Thierry Robert Luciani, esperto del Centro Nivo Meteorologico di Araba, in una conferenza tenuta nel 2014 per la Settimana dell'Energia, messa a disposizione dal Comune di Feltre, che ha diffuso l'audio e il video di questo incontro. E per questa settimana così è tutto qui a Voci dalle Dolomiti. Ci risentiamo dopo Pasqua. Tanti auguri a voi tutti da parte mia, Zenone Sovilla, grazie dell'ascolto. E quindi appuntamento, se lo vorrete, a martedì prossimo con Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di Radio Cooperativa.
Dalle Dolomiti.
Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically in tune to thee.
Voci, voci, voci dalle Dolomiti.
Stars, we already are, you and me, psychically in tune to thee.
Sometimes we fight like cats and dogs, but here we are giving it our all. Forsaking and forgetting, even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the present's ironic surprise. When you go counter and I clockwise, through the world painting all the lies, we will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? Know there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard being an interdimensional ride.
Healthy or sick, I got eternity to wait. And I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi in a lotus. From the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded.
I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the stars. In tune to the stars, we already are, you and me, psychically in tune to the stars.